Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi è la giornata della Terra, una giornata che dovrebbe, insomma, focalizzare l'attenzione di tutti su come stiamo trattando il nostro pianeta. Ma già solo pensando alle guerre in corso, già solo quello a proposito di come si tratta questo pianeta dovrebbe far rizzare i capelli. L'EMPA, ma prendo l'EMPA come un esempio delle tante associazioni che naturalmente celebrano e sottolineano e denunciano quanta anche ipocrisia ci sia dietro alla celebrazione di alcune giornate e ad esempio sottolinea il comunicato dell'EMPA quanto l'Italia rimanga maglia nera per la cementificazione e per la perdita della biodiversità. E vabbè, sono tutte questioni su cui converrebbe riflettere bene. Per questa sera, 22 di aprile, c'è un appuntamento sempre promosso dall'associazione Io non ho paura del lupo, è un appuntamento a Spilamberto, in provincia di Modena, e alla sala eventi famigli di via Rimembranze 19 alle 20:30. L'ingresso è gratuito, l'incontro è conoscere il lupo, è questa sorta di insomma di conferenze itineranti dove vengono chiamati, loro vanno e raccontano quello che insomma si è bene sapere a proposito della nostra convivenza col lupo. Tra poco do il benvenuto al nostro ospite che sono felicissima di riavere con noi, ma non posso non ricordare l'ennesima, a proposito di Giornata della Terra, l'ennesima fetenzia, non so termini usare in modo corretto. Sto parlando della Regione Lombardia e della concessione della riapertura dei roccoli in questa regione. In vane sono state, insomma, gli interventi dell'opposizione che hanno urlato all'illegalità della procedura. In realtà il consigliere Carlo Bravo, ex presidente dell'Associazione Cacciatori Lombardi, oggi consigliere di Fratelli d'Italia, peraltro che, insomma, aveva avuto dei problemi per appunto reati legati all'avifauna nel 2023, beh, insomma, niente, è passata questa ennesima mostruosità. Buongiorno Danilo Selvaggi, direttore generale di LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli.
Buongiorno Cecilia, un ben trovate alle persone che ci ascoltano.
Ecco, hai sentito, qui in Lombardia non ci si ferma, ecco, i roccoli, si torna alle antiche tradizioni, e lo dico con un sorriso amaro. Si tratta, per chi non lo sapesse, di queste strutture a rete che catturano uccelli che vengono catturati al fine di essere utilizzati poi come uccelli da richiamo. C'è una mortalità altissima, questi animali sono condannati a una vita veramente infame, e peraltro io trovo così, non so come dire, umiliante quasi, l'idea di catturare degli uccellini per tenerli in gabbia perché facciano da richiamo, perché attirino i loro simili per essere uccisi. Lo trovo una cosa così, non so, Danilo, so che sei d'accordo con me, no?
Direi di sì. Non so bene gli sviluppi di questa vicenda, che è proprio delle ultime ore. A me risultava che il consigliere avesse presentato questa proposta per l'ennesima volta, perché lo fanno un po' tutti gli anni e ci riprovano soprattutto per motivi propagandistici, perché dal punto di vista normativo, nazionale e ancor più comunitario, europeo, è una strada che è chiusa pressoché definitivamente, sia per ragioni appunto di diritto ormai consolidato e affermato, cioè queste deroghe non possono più essere concesse, non ci sono i motivi sostanziali per concedere queste deroghe, e quindi storia finita, procedure di infrazione, condanne per l'Italia, eccetera. Ma non è soltanto un fatto normativo, che pure è importante, è un fatto proprio sociologico, di antropologia, di cultura, cioè chi va ancora dietro a queste cose è veramente pochissima gente, anche volendola vedere dal punto di vista del tornaconto elettorale, stiamo parlando di numeri esigui, quasi irrisori, di persone che ancora hanno questa idea che non sta più né in cielo né in terra. Quindi da qualunque punto di vista la si voglia guardare, la cosa è una roba che appartiene per fortuna ad un passato che non tornerà più.
Senti, a proposito invece di cose nuove, interessanti e importanti, ce ne andiamo un momento in Europa per cercare di capire che tipo di situazione c'è, soprattutto su le linee guida sulla direttiva Uccelli, che è un sistema e appunto sono linee guida che poi permettono ai vari stati di adottare delle misure protezionistiche o meno.
Allora, questo tema delle linee guida europee è molto legato all'argomento che hai appunto tirato in ballo, Roccoli, quindi deroghe in Lombardia. Perché che cosa sono queste linee guida? Sono uno strumento con cui la Commissione europea favorisce l'interpretazione delle norme della direttiva Uccelli. Noi sappiamo che il nostro diritto ormai è inserito nel diritto comunitario e quindi nelle direttive, nei regolamenti, nelle leggi europee, e a quelle deve dar conto, che è stata fino ad oggi una delle grandi cose, delle grandi salvezze per la natura, per gli animali, per la fauna nazionale e di tutti gli stati membri. Il giudice, l'interprete autentico, l'unico interprete delle direttive, delle normative europee è la Corte di Giustizia, quindi è sempre la Corte di Giustizia europea che ha l'ultima parola su che cosa significhino le direttive, ed è non a caso il terminale poi delle procedure di infrazione, le sentenze, le condanne, eccetera. Però la Commissione europea, visto che le norme sono tante, le interpretazioni delle amministrazioni sono tante, e i giochetti, i trucchetti, gli espedienti, le forzature non mancano mai, vedasi appunto richiesta di Roccoli e di richiami vivi, la Commissione europea che cosa fa? Favorisce dei documenti, crea dei documenti che aiutino l'interpretazione, mette assieme la giurisprudenza esistente, chiama i tecnici, chiama gli scienziati, chiama i giuristi e crea produce questi documenti di interpretazione, come dire, molto fondata. Uno di questi documenti è quello che da un paio di settimane è stato pubblicato, e cioè l'interpretazione di due articoli in particolare della direttiva Uccelli, che sono due articoli molto importanti per la regolamentazione della caccia, e cioè non solo per quello, ma diciamo soprattutto o in gran parte per quello. Sono l'articolo 5, che vieta l'uccisione, la cattura, diciamo vieta di danneggiare gli uccelli selvatici, articolo 5, e l'articolo 9, che prevede le deroghe all'articolo 5, Cioè l'articolo 9 dice: l'articolo 5 può essere in qualche modo forzato, ma in base ad alcune condizioni precise. Quindi c'è stato questo lavoro per, come dire, reinterpretare, rinnovare l'interpretazione di questi due articoli.
Ecco, ma questo è da interpretare quindi in termini positivi, cioè no,
ovviamente la speranza, l'aspettativa del mondo venatorio di tutta Europa e italiano in particolare era di segno contrario. Speriamo che ci diano, come dire, un via libera su varie cose, tipo la riapertura dei roccoli, le deroghe che ai lombardi, ai veneti e non solo a loro piacciono tanto, quindi sparare fringuelli, catturare uccelli, eccetera, eccetera. Questa era la speranza di una parte cospicua del mondo venatorio. E in Italia questa speranza era ancora più forte perché, come sappiamo, c'è in ballo la modifica, il tentativo di modifica della legge 157, quindi questa riforma della caccia, per cui si sentivano, come dire, speranzosi che dall'Europa potesse arrivare qualche buon segnale. E invece dall'Europa non è arrivato alcun buon segnale, perché l'articolo 5 è sempre quello, ci sono dei divieti chiari, eccetera, e l'articolo 9, le previsioni per cui si può concedere una deroga restano quelli di oggi, cioè estremamente rigorosi, delle previsioni estremamente rigorose per cui si può concedere una deroga sulla base di motivazioni chiarissime e molto congrue, dell'assenza dimostrata di soluzioni alternative all'uccisione degli uccelli e del rispetto delle condizioni rigide, cioè di temporalità, di straordinarietà, di non ripetitività, eccetera, eccetera. Quindi è tutto sostanzialmente confermato rispetto a quello che già sapevamo, questo significa anche un rafforzamento, se vogliamo, e poi non sono stati toccati gli altri articoli della direttiva, tra cui quello sulla protezione massima durante la migrazione, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, c'è stata una forte delusione da parte del mondo venatorio e per noi un sospiro di sollievo e comunque una speranza che viene confermata. Ecco, le uniche novità riguardano una specie in particolare, che è il cormorano, per cui la Commissione europea ritiene che non ci siano tante soluzioni gestionali, quindi il cormorano è più a rischio di essere oggetto di deroga. Ci sono problemi per le oche nel nord Europa, ma la direttiva resta confermata nel suo essere uno strumento di tutela straordinaria. Poi magari il governo Meloni e il Senato se ne infischiano e procedono ugualmente alla modifica della legge 157, ma intanto gli è arrivato un segnale negativo.
E in ogni caso, proprio di queste ore, la ripresa del dibattito nella commissione al Senato, proprio di questa legge. Quindi siamo...
nei giorni scorsi, la settimana scorsa, 10 giorni fa, è ripreso con una certa velocità, perché i tempi sono ovviamente strettissimi, quindi andiamo verso mesi di battaglia vera e propria, perché loro tenteranno di ottenerla questa riforma, perché se la riforma non la si ottiene in questo momento da parte del mondo venatorio, con questa coincidenza di fattori positivi, una netta maggioranza parlamentare, la presenza di parlamentari cacciatori, un clima generale di strato, di guerra, eccetera, eccetera, se non la ottengono adesso non la otterranno più, e noi faremo di tutto per cui non la otterranno, non la otterranno adesso e non la otterranno mai più, ci proveremo.
Ecco, senti, per fortuna, perché sai, io come con la notizia dei roccoli qui in Lombardia, ogni tanto ho l'impressione che insomma si stia a svuotare il mare con un ditale, no? Con un bicchiere, con un cucchiaio, adesso non mi ricordo com'è che si dice, però avete capito il pensiero. Sì. E quindi mi cade un po'... così mi abbatte un po' la situazione.
Ma sa Cecilia, sono ormai 10-15 anni che non catturano più uccelli selvatici, cioè li abbiamo dal 2015 c'è la nuova normativa che rende praticamente impossibile, ma anche prima le concessioni erano molto limitate, e da fine, dai primissimi anni 10, da fine 2000, diciamo 2008-2009, è finita anche la stagione delle deroghe tradizionali, come si dice, quindi della caccia al fringuello, della caccia a questi piccoli uccelli che sono stati esclusi dai calendari venatori. Per questo dico che c'è ormai una storia che è consolidata, non è soltanto la battaglia strenua della LIPO e delle altre associazioni ambientaliste, animaliste, no, è ormai un sistema che in questo senso converge verso la protezione, che non significa assolutamente che i problemi sono tutti risolti, no, che certo, non ci possa essere un qualche rigurgito, e ci proveranno, ma c'è un segno della storia, e il segno della storia all'avverso, la natura, gli animali, il rispetto, la convivenza, pur difficile, e non verso il controllo rigoroso, l'abbattimento, eccetera, eccetera. A proposito della giornata della Terra, che nasce certo, proprio su questi principi, il principio di convivenza e non quello di sottomissione, di aggressione.
Senti Danilo Selvaggi, dicevamo a proposito della situazione italiana che in realtà il mondo venatorio è veramente, insomma, abbastanza sempre più piccolo, tant'è che a livello delle associazioni venatorie, no, ci fanno sempre questi tentativi, andare nelle scuole, provare in tutti i modi di allargare la base dei cacciatori. Ma a livello europeo come siamo messi? Anche negli altri paesi c'è un declino di questa categoria? Certo che pensando ad alcune scelte che ultimamente purtroppo l'Europa sta facendo, quindi una frenata sul Green Deal, eccetera, eccetera, insomma, non è che si sta proprio serenissimi.
Sì. Allora, dividerei in due queste domande, perché sono due domande molto interessanti e molto importanti. Per quanto riguarda la prima, cioè il calo e quindi la situazione venatoria in Europa rispetto all'Italia, vorrei anzitutto sottolineare la grande differenza che esiste tra la cultura venatoria italiana e, diciamo, mediterranea, è quella del resto dell'Europa, dell'Europa centrale e tanto più dell'Europa del nord. In Italia resiste questa idea della caccia ai piccoli uccelli, ai migratori, e soprattutto resiste questa idea ipertradizionalista di una caccia, diciamo, eccessiva, di un accumulo, di un prelievo, di un abbattimento dopo abbattimento dopo abbattimento, cioè è una caccia compulsiva quella italiana, e lo è diventata sempre di più nel corso degli anni in modo inversamente proporzionale alle norme, cioè più in Italia ci sono state norme restrittive,
sì,
di tutela, di protezione, e più il mondo venatorio ha ritenuto giusto, logico, intelligente andare in direzione opposta. Cioè, voi dite che bisogna proteggere di più, noi chiediamo che bisogna proteggere di meno.
Sì.
Questo non lo dovrei dire, perché, diciamo, sto dicendo una cosa, come dire, un pensiero tattico strategico, ma lo abbiamo già detto, l'abbiamo spiegato, io l'ho scritto tante volte. Questa è la madre di tutti gli errori della caccia italiana, quella di pretendere di andare in direzione contraria al mondo, contraria alla parte, come dire, più profonda del mondo, più consapevole, non superficiale, perché l'idea della vicinanza con la natura, questo sentire che siamo parte dello stesso mondo, ripeto, non è soltanto di piccole elite come era ai tempi dell'ambientalismo pionieristico, oggi è di tutti, la gente è portata più ad avere un pensiero di attenzione. Quindi tu, mondo venatorio, stai forzando regole, norme, giurisprudenza, cultura, sociologia, e questo è diciamo l'origine, questa è l'origine di questo calo clamoroso. Sono passati al giro di 2 decenni, di 3 decenni, da 1,5 milioni, 2 milioni a 300.000 persone, con un'età media anche molto avanzata, con tutto il rispetto delle persone anziane, ma che va a scemare, a sparire. E qui è la loro soluzione. Torniamo ai bei vecchi tempi, sì. Proviamo a chiedere norme come c'erano nel 1950, 60 o 70, e questo ci salverà, non capendo che questo li condannerà ulteriormente. Nel resto dell'Europa questa scelta, e non il Mediterraneo, questa cultura mediterranea che accomuna gli italiani ai greci, a Cipro, a Malta,
sì,
alla Spagna e in parte, in buona parte alla Francia, nel resto dell'Europa l'idea è un'altra, quella di cacciare molto di meno, limitarsi ad alcune specie, non esagerare con i prelievi, fare più attenzione vera, non falsa, alla conservazione della natura, e quindi pur sempre caccia è, sì, ma più allineata alle grandi tendenze culturali.
Ecco,
ecco, questo poi, se vuoi, dico 2 parole sulla questione europea. Che
sì, perché mi sembra centrale, importante.
Ecco, sulla questione europea, tu hai detto una cosa, diciamo, centrale nel discorso di oggi: il cambio di orientamento della Commissione europea tra la prima Commissione von der Leyen e la seconda, cioè questa che governa oggi. La prima Commissione von der Leyen, quindi 2019, ha rappresentato senza dubbio, non dico forse o probabilmente, ma dico senza dubbio, il punto più avanzato in assoluto di tutti i tempi in tutto il mondo della cultura ecologica.
Sì.
Cioè ha un'idea, l'idea del Green Deal concreta, con quei programmi, quelle strategie che il Green Deal conteneva, a quell'idea si è arrivati a un certo punto, ed è un'idea avanzatissima come obiettivi, come ambizioni e come appunto orientamento della cultura. Cioè il mondo deve passare da una dimensione non ecologica ha una dimensione ecologica, lo deve fare con i tempi che servono, quindi la transizione, ma questo è. E quel programma fu appoggiato dal massimo delle autorità europee.
Certo.
Cioè i vertici fecero endorsement, si presentarono, a partire dal vicepresidente Frans Timmermans, che è stato il grande protagonista, eccetera. Proprio questa ambizione ha generato l'enorme conflitto che si è generato, perché se c'è vera trasformazione, obiettivo di trasformazione, ci sarà conflitto. Quindi il conflitto che abbiamo vissuto è stato dovuto proprio al livello ambizioso di quei programmi, dei quali uno soltanto è andato in porto, cioè la Restoration Law, come
certo,
ti ricorderai, è una battaglia
certo,
bellissima, un provvedimento straordinario. Il resto si è fermato. Oggi abbiamo un orientamento quasi contrario della Commissione europea, che peraltro vuole verificare nuovamente le 2 direttive natura, quindi ne parleremo prossimamente,
sì,
per cui insomma un po' di rischi ci stanno,
certo,
e questo è dovuto alla pandemia, alle guerre, a questa situazione pazzesca che si è creata, ma anche appunto al conflitto. E qui chiudo dicendo gravissimo errore, perché bisogna avere il coraggio di portarle avanti queste cose fino in fondo. È chiaro che se l'Europa è l'unica area del mondo che porta avanti la transizione ecologica, si troverà in competizione svantaggiata con le altre aree del mondo che continua, però bisogna averlo il coraggio,
e
soprattutto
certo,
lavorare in medio termine, perché a un certo punto questo svantaggio strategico diventerà un vantaggio strategico di chi già lavora sull'ecologia, sulla natura, e quindi domani si troverà molto meglio di tutti gli altri. Quindi bisogna insistere, è un momento molto diciamo delicato, cruciale, ma importantissimo della nostra storia.
È decisamente un punto cruciale, direi. Senti Danilo Selvaggi, il nostro tempo è finito, però leggo da Repubblica in questo momento che qualcosa che sembra smentire tutto quello che abbiamo detto finora, perché in realtà sono morti due giovani cacciatori, due gemelli di 22 anni a Mangione, in provincia di Perugia. Sono morti fulminati dalla scarica elettrica perché insomma loro stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo che si era posato sui fili elettrici di media tensione, insomma 10 metri, sono rimasti fulminati. No, lo dico perché la giovane età dei due cacciatori mi ha colpito.
No, ovviamente ce ne sono di cacciatori giovani, sono numeri esigui rispetto all'età, così ce ne sono, eccetera. Intanto, come dire, condoglianze alle famiglie,
naturalmente, certo.
Ed è una tragedia che prescinde, e noi dobbiamo sempre, come dire, certo, essere attenti alla vita delle persone. Quindi, insomma, condoglianze.
Assolutamente.
Condoglianze alle famiglie.
Era solo, l'ho citata questa notizia perché l'ho appena vista, appunto in provincia di Perugia è avvenuta questa tragedia. Danilo Selvaggi, direttore generale di Lippo, io come sempre ti ringrazio enormemente per la tua chiarezza, per raccontarci anche, insomma, parlare con te mi dà sempre un filo di speranza in più. Di questo ti ringrazio infinitamente, Danilo.
E parlare con te e con gli ascoltatori e ascoltatrici di Consiglio Armadillo è sempre un grandissimo piacere, quindi contate su di me, cara Cecilia, su di noi.
Perfetto, un abbraccio a te e a tutta la Lipu, naturalmente.
Buon lavoro, grazie da tutta la Lipu, grazie.
Finisce qui la puntata di oggi di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Come sempre vi ricordo di visitare Instagram, Facebook, e vi ricordo anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Noi ci sentiamo domani. Ciao ciao, buona giornata a tutti.